Bene, cominciamo un attimo, riprendiamo il discorso che abbiamo fatto la volta scorsa, che è un discorso, come avrete notato, piuttosto integrato, nel senso che gli anni scorsi andavo per argomenti molti trattati da soli, quest'anno sto provando a fare una cosa un tantino più integrata, per cui adesso cominciamo a vedere un po' meglio la questione del diorama e dell'immaginario, anche se la volta scorsa abbiamo cominciato a vedere le strutture, vi ricordate, schizomorfe, alzarsi in piedi, eccetera, eccetera, tutte queste cose. Però quello che è interessante è riprendere un momento la faccenda del Verstand e del Vernunft, come dicevamo, nel senso che quello che potrebbe essere accaduto, ovviamente a livello ipotetico, perché non abbiamo nessun tipo di evidenza empirica su questo genere di ragionamenti, è che nel momento in cui questo salto evolutivo ulteriore porta all'autoconsapevolezza, l'autoconsapevolezza, non avendo grossi strumenti chiaramente ancora di comprensione del mondo, ma trovandosi semplicemente a prendere atto di alcune prime cose, si accorge del fatto che siamo mortali. E quella evidentemente non è proprio una cosa semplicissima da gestire, secondo me. Quindi in quel momento, invece di proseguire questo, diciamo, cammino, come possiamo definirlo? Cooperativo che si era instaurato fino ad allora, come abbiamo visto, passando dalle cellule agli organi, ai tessuti, ai reti neurali, il cervello, tutto quel discorso che abbiamo fatto sull'evoluzione del corpo, lì la cosa subisce una soluzione di continuità, come si dice. A un certo punto è come se di punto in bianco noi ci scoprissimo lì, in quel momento, in quelle condizioni, e ne traessimo una serie di inferenze e conseguenze non particolarmente corrette, oggi possiamo dirlo, allora sarebbe stato un po' complicato effettivamente, suppongo, immaginarlo. Perciò la questione quindi è, c'è modo di, come dire, non dico riportare le cose come erano, ma in qualche modo metterci una pezza? Ottima domanda, e sarebbe effettivamente carino saperlo, anche perché da un punto di vista di antropologia, se vogliamo, noi sappiamo che le culture precedenti, le culture più antiche, erano decisamente meno problematizzate con l'idea della morte di quanto non lo siamo noi. No? Questo può essere un problema da tenere, da considerare all'interno di questa dinamica. Però noi sappiamo che c'erano una serie di, per esempio la cultura minoico-cretese, come vi ho detto, dove il problema della mortalità non veniva preso manco in considerazione fondamentalmente. Altre culture successive che invece, come gli egizi, cominciano a manifestare un desiderio di immortalità, perlomeno attraverso le cose, attraverso le sepolture, no? Tutte queste cose che sappiamo piuttosto bene, che testimonia un crescente disagio verso l'idea della morte. Però sicuramente questa cosa con la nostra cultura fa un passo oltre, in un certo senso. Fa un passo oltre perché noi abbiamo una cultura che negli ultimi secoli si è venuta sempre più allontanando dal contatto con la morte, dalla presa d'atto della morte, dalla consapevolezza per molti versi della morte stessa. E questo è testimoniato per esempio anche dai quadri, se andate a vedere un quadro dell'Ottocento di una situazione della morte di un caro, di un congiunto. Trovate la famiglia intorno al letto, quei bambini che giocano ai piedi del morituro, si parla fino all'ultimo, poi muore, ed è, insomma, in qualche misura parte, no, di un ciclo più ampio, parte di una comunità anche per molti versi, mentre oggi noi abbiamo questa tendenza alla rimozione totale del fatto, nel senso che la medicalizzazione, la, come dire, reclusione in spazi che sono governati da logiche completamente strane a qualunque genere di ritualità, a qualunque genere di socialità, le macchine, no? Sapete, avete presente, se guardate un medical drama qualunque, vi rendete conto che, insomma, di fatto è sempre più simile allo spegnimento di una macchina la nostra morte che non a una morte umana. Sembra sempre qualcosa di, cioè, come se ci fosse un switch da qualche parte, a un certo punto si dice, ok, basta, spegniamo e buonanotte. Quindi, anche da un punto di vista immaginale, il fenomeno della morte, l'avvenimento della morte per noi è sempre più inspiegabile. Credo di avervi già detto che la cosa è particolarmente buffa, tra virgolette, perché noi che siamo perennemente alla ricerca di una certezza, l'unica certezza che abbiamo la rifiutiamo in tronco. Perché una cosa, no? Come si diceva, una cosa sei sicuro, anzi due, se vogliamo citare Joe Black, la morte e le tasse. Quindi, vedi, quella la sai, cioè, non ci so, c'è una delle poche cose sulle quali non c'è da discutere, però ecco, su quella noi facciamo finta di niente e ci scapicolliamo per cercare di evitarla. Come Come vi credo di avervi accennato, il problema dell'attuale del metaverso, no? Con le nuove pubblicità su cui si sta sprecando il buon Zuckerberg e compagnia cantante, è anche un problema di questo genere. Visto che ci sono moltissime start-up nella Silicon Valley che si dedicano all'idea della digitalizzazione della coscienza e del suo trasferimento da qualche altra parte, che ovviamente vorrebbe dire riuscire ad essere almeno in parte immortali. No. Siccome abbiamo visto con la faccenda delle res cartesiane, tutto il re dall'auriga di Platone in poi, che noi ci riteniamo essere fondamentalmente un'anima che per caso si trova in un corpo, allora è chiaro che se quest'anima può essere salvata dal corpo, se ne può anche andarsi a far friggere, che tanto per noi è lo stesso. Quindi diciamo che anche da un punto di vista immaginale, questo discorso delle nuove start-up e di tutta questa attività che si svolge sulla potenziale digitalizzazione della coscienza ha una continuità ammirevole rispetto al mito platonico. Di fatto parliamo della stessa cosa. Sono cambiati i termini, sono cambiate le modalità, però l'idea generale è sempre la stessa, ovvero sia c'è qualcosa di divino, qualcosa di ineffabile, qualcosa di spirituale in noi che può essere in qualche modo recuperato e liberato da questa gabbia di sozzura e decadenza che è il corpo.
C'è stata una cosa del genere, avevo letto, mi sembra in Giappone, che hanno creato una sorta di voce del congiunto, della congiunta. Adesso non è che mi ricordo benissimo.
Sì, non solo in Giappone, pure in America.
Che c'è stata, hanno fatto vedere che una volta tipo una signora anziana, e tipo questa signora anziana hanno tipo registrato la voce o qualcosa del genere, però hanno fatto molta impressione perché proprio
Sì,
parlava
no, hanno fatto
qualcosa.
delle intelligenze artificiali che possono essere educate con tutti i brani, registrazioni, immagini del morto e lo simulano, però diciamo che quello non è un'altra cosa fondamentalmente, è più per i vivi che non per il morto. La nostra idea sarebbe quella che quell'affare invece sia effettivamente la consapevolezza del defunto, il quale quindi rimane di fatto con noi e può dispensare la sua saggezza e tutte queste cose che vabbè, non voglio fare commenti perché pare brutto. Però comunque, ecco, come vedete, la questione è ancora bella vivace, beh, tutto fuorché risolta, come si dice, e continua ad andare in quella direzione, perché di fatto noi, dall'auriga di Platone ad oggi, non abbiamo fatto grandi passi in avanti, se non quelli tecnologici che ci permettono di, sì, c'è una zanzara, ho cercato di ammazzarla 40 volte prima, non c'è verso, vedi se ci riesci tu. Beh, c'hanno sta cosa che dopo 2 o 3 secondi ti escono dal campo visuale, che io la odio proprio, l'avevo
Io
anche
al lavoro
vista.
ho tipo una specie di racchetta.
Eh sì, è quella, può essere, me la comprerò de sto passo perché è diventata una cosa impossibile. Quindi, come vedete, perciò la questione è ancora tutt'altro che risolta, è ancora piuttosto dolente per molti versi, e quindi è opportuno tenerne conto. Abbiamo detto il Verstand perché? Perché il Verstand è proprio esattamente quell'impulso a tradurre la realtà in numeri, in qualche misura, no? A tradurre la realtà in sue forme astratte e manipolabili, che trova una perfetta risposta nel digitale. Il digitale, in ultima analisi, cos'altro è? No, il digitale è, al di là di tutte le derivazioni che ci abbiamo messo sopra, tutti i racconti, mi sa che parliamo di questo oggi, che è una cosa più snella e più veloce. Al di là di tutte queste derivazioni è la possibilità di tradurre la materia del mondo, che come sempre nei modi di dire, non la dura realtà dei fatti, c'è sempre questo senso di qualcosa che resiste al fatto che tu ne vorresti fare cose, e invece no, una volta che l'hai trasformata in 0 e 1, che guarda caso è una forma perfettamente out-out, no? O uno o l'altro, magnifico, una volta che riesci a fare questo discorso, poi con quella stessa materia del mondo puoi fare quello che vuoi. La puoi replicare, modificare, migliorare, cambiare, restringere, poi diventi di fatto divino. No, in qualche modo non riusciamo a essere divini come avremmo voluto nel mondo reale, quindi ci facciamo un mondo digitale nel quale invece possiamo fare letteralmente quello che ci pare. Un succedaneo, però di fatto l'ispirazione finale, l'idea generale, ciò che ci muove, la spinta, è la stessa. Okay. Questo l'abbiamo già visto in Second Life, per esempio, non so se vi ricordate. Second Life, qual era la capacità di base dell'avatar? Era quella di volare. Icaro volava, guarda un po', arrestiamo da capo a 12, qui finalmente puoi volare, non ti rompi, non caschi, non bruci, fai tutte cose e puoi avere un'altra possibilità, no? Quanti l'hanno interpretata sia allora come probabilmente succederà se prende piede sto benedetto metaverso, cosa che non sembra stia andando benissimo da quello che sento, però siamo talmente stupidi che probabilmente alla fine, come dire, non troveremo niente di meglio da fare che andarci a fare un giro da quelle parti. Però, a parte, bravo, ok, sei tutti noi. A parte questo, l'istanza è quella, no? Evidentemente, una possibile altra vita libera da tutti questi limiti. Ora, dicevamo le derivazioni. Vi ricordate cos'è una derivazione? Sapete qualcosa della teoria dell'azione di Vilfredo Pareto? Perché questo è abbastanza importante da avere a mente. A giudicare dagli sguardi, direi di no, se devo essere onesto, mi pare. Ok, allora oggi facciamo un piccolo ragionamento su Vilfredo Pareto, che è abbastanza rilevante da questo punto di vista, oltre ad essere sociologico, per cui, come dire, si presta. Allora, chi è Vilfredo Pareto? Pareto è prima di tutto un ingegnere. Prima di tutto un ingegnere che a un certo punto ha dei dissapori con la burocrazia e la gestione credo che sia le ferriere, dove lavorava le ferriere Valdarno, quindi manco lontano tra l'altro. E per una serie di fortune, di contatti, del fatto che era molto intelligente, peraltro, conosce Maffeo Pantaleoni, che è uno dei più grandi economisti italiani di fine 800, e diventa un personaggio di spicco dell'economia. Quindi, se per caso avete fatto economia e avete studiato le curve di Pareto, è lo stesso, non è casuale, non è un'omonimia, è proprio lui. Quindi capite che, insomma, è un personaggio abbastanza interessante, che a un certo punto diventa sociologo. Buffo per molti versi, no? Perché uno che si trova al culmine di una carriera accademica che è la più quotata e valutata del momento, perché beh, essere economista inizia nel Novecento, proprio come dire quasi essere, no? Ecco, Superman, e invece vai a diventare un sociologo che anche allora era comunque una figura abbastanza sfigata, vogliamo dirci le cose come stanno. Perché? Perché Pareto aveva un carattere di merda proprio, oggettivamente, però era coerente. Era coerente, era strano come stiamo per vedere, però comunque aveva delle idee molto chiare e soprattutto voleva capire perché succedevano certe cose. Allora lui, da economista, si rende conto che lo studio dell'azione economica non gli serve a capire la realtà, perché vede che nella realtà la gran parte delle azioni non sono economiche. E quindi dice: qual è la disciplina attraverso la quale posso capire queste altre azioni che non sono economiche? La sociologia. Divento sociologo. Oh, magnifico. Diventa sociologo e il suo contributo più importante, devo dire, dal mio punto di vista, poi ce ne sono parecchi altri, devo dire, perché ha fatto la teoria dell'elite, la circolazione dell'elite, insomma, devo dire che ne ha imbroccate parecchie, scherzando, ridendo. Però quello che a me interessa di più qui è la teoria dell'azione. Perché, come abbiamo appena detto, è un economista che si rende conto che attraverso l'economia non riesce a spiegare la realtà. Già è interessante. Perché? Perché Pareto dice ci sono due tipi di azione, l'azione logica e l'azione non logica, non una definizione particolarmente brillante per molti versi. L'azione logica, di fatto, è l'azione economica. Ci possiamo girare intorno quanto ci pare, però c'è anche qualcosa di più che adesso vi dico, però insomma, fondamentalmente è l'azione economica, ovvero sia, è l'azione nella quale i fini sono oggettivamente correlati con gli scopi che vanno perseguiti e consentono di ottenerli col minor dispendio possibile di energia, aggiunge Pareto, agli occhi di un osservatore esterno. Cioè, questo discorso deve funzionare anche se visto da un occhio esterno. Perché? Perché chiunque ritiene di star facendo la cosa più intelligente e sensata del mondo quando agisce, quindi se dovessimo valutare semplicemente sul lato soggettivo sarebbero tutte azioni logiche e non avremmo problemi. Ma Pareto è, bene o male, parte in causa, direi, abbastanza anche convinta e assertiva del fatto che gli occidentali sono molto più intelligenti di tutti gli altri. Ecco, condivide questo pregiudizio sulla nostra.
No, etnocentrico.
Esatto, questo etnocentrismo radicale dell'occidentale, questo occidente, come potremmo dire, occidentocentrismo, se vogliamo, no? Ecco. E di conseguenza ritiene che tutte le altre culture, ovviamente, come ben sapete, se avete fatto qualcosa di antropologia, sono primitive, selvagge, o stato nascente, quello che vi pare, insomma, però noi siamo molto più fighi. Oh, e noi abbiamo fatto così. Voi umani. Vabbè, ad ogni modo, quindi che succede? Il famoso discorso che si fa in questi casi è i sacrifici a Dio Poseidone, che fanno parte evidentemente della sociologia paretiana. Tra l'altro, se per caso volete leggere Pareto, c'è tutta l'opera omnia online, tutta la sociologia è online, liberamente consultabile, quindi. Ed era un peperino, sapia con tutti sempre. Se leggete le lettere di Pareto, ci ammazzasse le risate, perché no, una cosa, guarda proprio, i vaffanculi si sfregavano proprio, una cosa veramente troppo divertente. Ad ogni modo, quindi, che succede? Il marinaio greco si vuole assicurare una navigazione tranquilla e serena, questa non è una zanzara. E di conseguenza che fa? Fa dei sacrifici al dio Poseidone. Quindi, da un punto di vista del marinaio greco, si sta comportando nel modo più sensato e logico possibile. Siccome noi, che invece siamo paraculi, sappiamo che non c'è il dio Poseidone, lo valutiamo come un'azione non logica. Ecco perché c'è il ruolo del terzo esterno, no? Il terzo esterno deve essere d'accordo con chi agisce, perché altrimenti quello sta manifestando le sue superstizioni, tradizioni, primitività e tutto quello che volete. Ci siamo fin qui? Ok. Le azioni non logiche sono quelle che non soddisfano questi requisiti, quindi o non vedono la scelta dei mezzi migliori per ottenere un fine, oppure cioè non vengono valutate tali dal famoso terzo occhio dell'Occidente inquisitore. Ora, dov'è il problema? Il problema è che, dice Pareto, grosso modo le azioni razionali, quindi le azioni logiche, sono l'8% di quelle che io osservo. Parliamo dei pizza e fichi, non è che stiamo sul 54, sul 46, no, parliamo dell'8% e del 92% di azioni delle quali non si riesce a darsi conto. Allora, queste azioni, lui ovviamente, abbiamo detto, le chiama non logiche. E come funzioneranno queste azioni non logiche? Allora, ci dice Pareto, esistono delle cose che si chiamano residui, che ci influenzano senza che noi ne siamo consapevoli, ci spingono ad agire. Quindi, residuo, azione non logica, problema. Dice Pareto, l'uomo vuole essere razionale, però sta facendo un'azione che non è razionale, quindi come vedete si configura una situazione piuttosto stancante per l'essere umano, perché per il 92% dei casi lui, pur volendo essere razionale, ci riesce. E come campa? Campa perché esiste un meccanismo che si chiama derivazione, dice Pareto, attraverso il quale io riesco ex post a far sembrare razionale la mia azione. E ci riesco talmente bene che manco me ne accorgo che mi sto truffando, cioè, perché sennò sembrerebbe che sei schizofrenico, non che sia molto lontano, tant'è che in un saggio che sta uscendo l'ho chiamata schizofrenia a basso regime, perché di fatto lo sei, però diciamo che no, almeno ti riesci ad ingannare. Esempio, che prima o poi te lo studio un altro, però quando sono stanco poi mi diverte, per cui esci con 50 euro e devi fare la spesa e c'hai la tua bella lista. So, avete mai fatto voi microeconomia o economia all'università? No. Siete persi questa cosa. Ok, allora l'idea generale della microeconomia qual è? Che tu ti prepari una lista delle cose di cui hai bisogno possibilmente in gerarchia, dopodiché valuti tutti i luoghi dove ti conviene andarla a comprare e fai gli acquisti massimizzando i tuoi 50 euro. Diciamo che razionalmente farebbe una piega. Non conosco uno che fa, no, uno lo conosco, un mio amico lo fa, gli altri no, escono e comprano, bene o male, a meno che non ci siano. Ad ogni modo, diciamo che tu fai questa cosa, esci, c'hai i 50, devi comprare il cibo, devi comprare le medicine, devi comprare cose, e vedi un paio di scarpe che ti piace tanto, che sulla lista non c'è. Allora, che succede? O sei molto bravo, molto controllato, molto razionale, quindi le lasci nella vetrina e te ne vai, oppure le compri. Se le compri, stai facendo un'azione che non è razionale. Perché a fronte dell'acquisto delle scarpe, mettiamo che le paghi 50 euro sempre che se no gli dà l'acconto, perché potrebbe pure darsi, però facciamo che le paghi 50 euro, tu non compri il cibo, non compri le medicine, non compri le altre cose che ritenevi importantissime fino a 10 minuti prima, ma c'è sto paio di scarpe che ti piacciono tanto. Che fai? Scatta la derivazione e ti cominci a dire che, ah, con quel paio di scarpe forse finalmente riesci a rimorchiarti quella con cui stai pensando di uscire da 6 mesi e non hai avuto il coraggio a aprire bocca. B, con quel paio di scarpe, quando andrai a fare il prossimo colloquio di lavoro, hai molte più probabilità che tu venga ben valutato e ben scelto. Sembra che non faccia una piega. Però il problema qual è? Che quando tu hai comprato le scarpe, stai, non ci hai pensato per niente. Le hai comprate e basta. Dopo, No? Per spiegarti come mai hai fatto questo gesto che te e probabilmente tuo compagno o la tua compagna stanno ritenendo una cazzata colossale perché ovviamente non ce l'avevi i soldi per comprare scarpe, tiri fuori tutte queste giustificazioni a posteriori. Quindi la derivazione è una razionalizzazione ex post di un agire non logico.
Cioè, dire esatto, no, non giustificazione, però nel senso come se ti volessi convincere che
Esatto,
qualcosa
e ci
che.
riesci pure nella gran parte dei casi, evidentemente, no? Come questo funziona. Guardate, lo facciamo sempre. È una cosa che facciamo tutta la vita, noi facciamo
Oh,
questo.
anche forse anche nel tradimento, quando c'è una cosa del genere, che diciamo, ah sì, l'ho tradita, però è così, è quella,
Vedo che
no.
hai capito perfettamente la musica. Allora, che succede? Questo è Pareto. Interessante, però c'è da andare un po' oltre Pareto per una serie di motivi. Perché appunto, dal mio punto di vista, in ultima analisi, e qui vi butto lì un altro pezzo della teorizzazione finale, questo è il meccanismo che in generale la ragione utilizza per spiegare ciò che facciamo. Cioè, di fatto la ragione, siccome appunto è arrivata che già c'era tutta questa sfera dei residui di cui adesso parliamo, non è che si è mai trovata a lavorare su qualcos'altro, quindi il grande impegno della ragione qual è? Quello di far sembrare razionale tutta una serie di pulsioni che razionali non sono. Quindi, secondo me, noi la derivazione la potremmo assumere come modello del comportamento del nostro pensiero. In certi casi in malafede, in certi casi meno in malafede, in certi casi in modo completamente inconsapevole, perché c'è pure da metterci questo, in altri casi in buona fede. No? Però potrebbe darsi, no, che non ci sia un pensiero razionale autonomo, ma che qualunque forma di pensiero razionale, se noi diamo retta alla storia evolutiva che vi ho detto, non sia altro che una rielaborazione di certe tematiche che già erano lì perché si erano costruite nel nostro diventare uomini e nel metterle in una forma comprensibile. Questo sarebbe estremamente, come dire, verosimile per quanto spiega l'economia, per esempio, no? Perché l'economia di fatto noi l'abbiamo fatta diventare che? Una chiave interpretativa di tutta l'umanità. Quando era nata come una specifica attività che aveva luogo in certi momenti, per la quale ci servivamo di una astrazione che si chiamava Homo economicus, che era evidentemente astratta. Ma noi negli ultimi anni stiamo pretendendo dall'essere umano che si comporti come l'Homo economicus. Che non è, l'uomo è un'altra cosa, l'essere umano, come dice Pareto, è uno che 8% delle volte è razionale e il 92% no, che ripeto, sono numeri seri, non parliamo di un'equivalenza, anche fosse sarebbe problematico, ma poi 8 e 92 cominciano ad essere proprio numeroni, quindi come diavolo è possibile sta cosa? Allora, se la inseriamo nella teoria che vi ho esposto, quella che sto preparando, su cui sto lavorando, c'è sta. No? Nel senso che appunto, più o meno, in certi casi riusciamo a far coincidere questa esigenza razionalizzante con il nostro agire, e negli altri casi il nostro agire è comunque spinto da quel famoso paradigma primordiale, da quelle spinte immaginali, da quei desideri che sono umani ma non sono razionali. No? Quante volte noi per sfregio facciamo qualcosa che ci danneggia? No? Io questa ve la racconto, me la raccontava un. Dove è stato? In Spagna, credo. Non mi ricordo, insomma, ero all'estero, ero sul cammino di qualche cosa, forse era il cammino, sì, era il cammino di Santiago. Allora, a un certo punto, dice, guarda, devo spiegarti come funzionano le cose e qui ti racconto questo aneddoto. E allora c'è uno che trova una lampada col genio, la sfrega, esce il genio e gli dice, guarda, io adesso posso esaurire qualunque tuo desiderio. Però devi sapere che quello che tu mi chiedi, il tuo vicino lo otterrà due volte. Questo ci pensa un po' e alla fine sai che gli dice? Cieca Menocchio. Capito? Ecco. Tanto per spiegare quanto siamo razionali, no? Perché almeno quello diventa cieco. Doppio e non gli ho regalato niente, perché che se io divento ricco, quello diventa due volte più ricco di me, è impensabile. Queste sono quelle storie che ti fanno pensare all'essere umano, no? Che non è razionale, evidentemente. Cioè, nulla di razionale, c'era proprio, manco lontanamente. Però, questa era la storia che mi hanno raccontato sul Cammino di Santiago. Ah no, era in Val di Non, mi correggo, era in Val di Non. Era il Cammino di Santiago da Val di Non. Vabbè, ad ogni modo, poco male. Quindi, se noi Prendiamo quest'idea un po' più ampia, possiamo chiarirci anche alcuni aspetti, per esempio perché si chiamano residui. Questi residui sui quali Pareto scrive pagine e pagine, li divide in classi, li descrive, è attentissimo a questa questione, però li chiama residui. Che vuol dire residuo? Residuo è un termine estremamente interessante.
Forse qualcosa che fanno parte del nostro
qualcosa che è
passato,
qualcosa che è rimasto.
cioè che fanno parte dell'essere umano, che se sono andati avanti nel tempo, già erano presenti
Ma perché residui? Perché residuo dà un'idea di qualcosa che resta da un
un po' di
processo,
inserimento,
no?
nel senso, cioè, quando la cena canta qualcosa rimane sotto.
Esatto, il residuo è qualcosa che resta da un'altra cosa, fondamentalmente, uno scarto in linea di massima, no? Allora, secondo me lui l'ha chiamato i residui, no, questo non l'ho investigato se l'abbia scritto o meno, da qualche parte dovrei farlo, ma ci sono delle volte che mi manca la fantasia. Secondo me sono ciò che rimane dal processo di evoluzione. No, cos'è stato? Come abbiamo visto, l'uomo alla fine abbiamo accettato che sia anche lui parte del processo evolutivo, anche se con tutte le varie peculiarità che abbiamo già esaminato e via discorrendo, e quindi abbiamo deciso, contrariamente a tutto il resto del mondo animale, che il nostro processo evolutivo ha a che fare con la ragione, non col corpo. Noi ci evolviamo solamente diventando più razionali, infatti si è visto. E di conseguenza tutte queste cose, che guarda caso sono tutte quelle che costituiscono la res extensa cartesiana, perché più o meno stiamo là, no? Sono i residui dell'evoluzione. Noi siamo diventati più razionali, però continuiamo ad avere sta zavorra che ci appesantisce. Ora, il problema dov'è? È un problema quantitativo, nel senso che se volessimo essere economici sul serio, un processo che lascia un 92% dei residui sarebbe un processo che è meglio non fare, perché sono troppi, cioè il residuo di per sé dovrebbe essere 2, 3, 4%, potrei pure capire l'8%, no? Poi il 92% logico, 8% non logico, vabbè, ci possiamo stare, ma un processo per il quale l'8% va bene, il 92% residuo a me non pare particolarmente economico, no? Quindi, come vedete, il buon Pareto, che pur affermava di essere positivista, attento ai dati, ossequioso ai dati, più, come dire, distaccato possibile, non lo era manco per niente, perché se mi chiami il 92% residuo c'è qualcosa che non quadra, no? Tu dovresti essere onesto e dirmi: allora qui pare che le azioni residuali siano quelle logiche, non quelle non logiche, perché no, se c'è un problema dei pesi e delle misure. E invece no. Quindi questo è uno. Quindi vediamo che Pareto anche lui, in questa sua, come dire, in questo suo fervore, tende a essere ideologico, fondamentalmente, ossia nega l'evidenza. L'evidenza è che noi siamo non razionali, la prassi è che invece dobbiamo diventare sempre più razionali, e nel frattempo abbiamo questo 92% che purtroppo ci sta tra i piedi. Ma c'è un altro aspetto che è ancora più carino, sul quale nessuno discute mai, ed è quello del fatto che l'uomo vuole essere razionale. Perché l'uomo dovrebbe voler essere razionale quando nel 92% dei casi non lo è? Può darsi, ci sono effettivamente molte letture possibili della cosa. Dal mio punto di vista, invece, è un po' diverso, nel senso che, come abbiamo visto, perché a noi piace tanto Cartesio? Perché Cartesio ha avuto così tanto successo, fondamentalmente? Perché Cartesio si è inventato sta cosa. Pare uno slogan o una formula filosofica, però di fatto non è solo questo. Il cogito ergo sum cartesiano è una risposta alla domanda: quando sono umano? Che è una di quelle domande con le quali facciamo finta di non fare i conti mai, ma che stanno sempre lì. Perché essere umani non è un dato di fatto oggettivo. No, tant'è che se guardate i giornali oppure parlate con la gente, eccetera, eccetera, quali sono normalmente i commenti che emergono a fronte di certi comportamenti? Ma questo è un modo di fare delle bestie, che non hanno mai fatto niente del genere, poveracci, ma è come dire che gli umani non lo farebbero, oppure tutto questo è assolutamente inumano. E c'è sempre ultimamente, no, questa costante tornarci sopra del fatto che se riesce più bene a capire dov'è il discrimine, cioè quando è che sei umano e quando no. E questa è una delle famose domande che ci poniamo da sempre, e trovo a ragione, peraltro, quelle che, se conoscete i Supertramp, in una canzone si chiama The Logical Song, dice: quando sei di solo la notte, da solo la notte, ti vengono in mente delle strane domande con le quali non sei. Ecco, quelle lì, le famose domande fondanti della nostra condizione umana. Una di queste è: quando è che sono umano? Cioè, che devo fare per essere umano? E la cosa non è semplicemente soltanto etica o teorica, perché essere umani vuol dire anche far parte di un consesso, essere accettati all'interno di un consesso, avere dei diritti all'interno di un complesso, di un consesso. Non so se mi spiego. Quindi non c'è semplicemente un versante filosofico astratto per il quale ti interroghi tipo Amleto, Dio sarà umano o non sarà umano, ma essere umano è anche essere riconosciuto come umano dagli altri, sentirsi confermato nella propria umanità.
Un'identità.
Un problema di identità e anche di riconoscimento, di cittadinanza, oserei dire. Nel senso che noi lo diamo per scontato, ma non è così scontato. E quello è il problema. Cioè, tu spesso, perlomeno capita, a me capita, spero capiti anche a voi perché sarebbe un buon segno, che vi vengano in mente cose che non riconoscete, pensieri che non vi sembrano i vostri, improvvisi desideri che vi lasciano di stucco. Cioè, noi siamo anche in parte, no? Il non umano, cioè necessariamente, perché, come dire, se c'è l'uno c'è pure l'altro, il dottor Jekyll, Mr. Hyde, tutta quella serie di cose con le quali avremmo una certa... Allora, che c'ha di buono questo discorso? Questo discorso c'ha di buono che ti dà una soluzione a questa domanda piuttosto ragionevole. Tenete presente che quando la scrive Cartesio non siamo oggi, siamo al tempo, no? Quindi che vuol dire? Vuol dire che comportarsi in modo ragionevole più che razionale è una specie di garanzia della tua umanità. Cioè, si può pure stare. Mi permette di, no, placare una serie di mie ansie esistenziali profonde. Però, piano piano, come abbiamo detto, da questo atteggiamento che potrebbe essere stato accettabile al tempo, quindi con tutte le varie sfumature, perché eravamo meno rigidi, c'era meno Verstand, tutte quelle cose di cui abbiamo parlato, e noi però andiamo verso una radicalizzazione delle nostre caratteristiche, e quindi il razionale di Cartesio non è il razionale del secolo dopo, e manco quello del secolo dopo ancora. Questa figura del razionale cambia. Mentre prima era ragionevole, mentre prima aveva una serie di cose che la facevano sembrare umana, la nostra razionalità diventa sempre di più una razionalità strumentale ed economica. Ecco perché l'homo economicus pian piano diventa l'uomo. Non so se mi spiego. Cioè, finché il cogito aveva a che fare con una razionalità ragionevole, andava bene e io potevo anche permettermi di parlare dell'homo economicus come se fosse un'astrazione utile per certi studi, ma che non, evidentemente non c'era. Man mano che la mia razionalità invece diventa sempre più strumentale, sempre più fondata sull'intelletto calcolante, questa cosa si perde, io quindi mi ritrovo che per essere umano devo essere sempre più calcolante, sempre più astratto, sempre più economico, oggi sempre più finanziario addirittura, che è ancora più difficile visto che non ci capiscono niente manco loro, figuriamoci. Per cui la faccenda mi si connota in modo veramente complicato. Allora, che succede da questo? Cosa traggo come conseguenze e come inferenze? Uno, che il motivo per cui Pareto dice che l'uomo vuole essere razionale è questo. L'uomo vuole essere razionale perché ha paura che se non è razionale tu potresti giudicarlo non umano e quindi sottrargli, levargli quel riconoscimento fondante che permette che lui sia parte della società, che permette che lui abbia il suo posto, la sua identità, il suo spazio. Ok? Quindi noi tendenzialmente tendiamo a essere razionali, forse, e ovviamente è molto teorico questa cosa, toccherà che prima o poi ne parli con qualcuno bravo, come si dice, ma tendiamo a voler essere razionali perché c'è una forma di imperativo normativo in proposito, ovvero sia se sei razionale sei umano, se non lo sei no. E quindi tu, anche se fai delle cazzate colossali, le giustifichi con le famose derivazioni di Pareto. Ok? Quindi la spinta ad essere razionali è una spinta che è connessa col riconoscimento della propria umanità e di quella altrui, e a un certo punto nel corso degli anni e dei secoli diventa sempre più normativa. Oh, e questo è uno. Però c'è un altro aspetto della questione che è interessante, ovvero sia, man mano che la mia razionalità si separa da quella che si presume essere, io sono sempre meno in grado di ottemperare. No? Io ho il 92% dei casi in cui sbaglio. che voglia o meno, non ci riesco. 92% delle volte non sono razionale come dovrei per poter dimostrare di essere razionale. Questo cosa porta, evidentemente? Porta ad una crisi continua di autostima. Non so se mi spiego. Perché? Perché si è stabilita una forma di aspettativa da parte della società per la quale tu devi essere razionale. Il fatto che razionale sia un termine variabile è un po' sfuggito, quindi tu perché la società ti ritenga oggi buono, accettabile, come dire, stimabile, prestigioso, metteteci quello che volete, che devi fare? Devi essere performante, devi essere calcolatore, devi essere tutti quei caratteri del broker oppure dell'uomo di successo, del modello di successo corrente. Dimmi.
Beh, è più o meno la stessa cosa che succedeva con l'illuminismo, no? Che cercavano di creare degli esseri razionali e solo chi era razionale aveva diritto, diciamo, ad avere determinate cose, tipo, non so, la proprietà privata, eccetera, eccetera. E di conseguenza la società razionale doveva educare le persone non razionali a diventare razionali a sua volta. E, diciamo, più o meno la stessa cosa.
Perfetto. Fino allora funzionava, e pure lì c'è stata tutta una serie, io ci ho scritto un libro su questa cosa che è divertentissimo, perché lì c'era anche lì un cortocircuito infinito, no? Perché a un certo punto che succede? Allora, gli uomini hanno i diritti universali, no? E quindi tu ti trovi a dire tutti hanno gli stessi diritti, tutti sono liberi, e c'è gli schiavi. E quindi come cazzo funziona sta cosa? Com'è possibile? E che succede? Che noi ci inventiamo tutte quelle famose formule del paternalismo colonialistico. Noi, tutti gli uomini sono uguali, però alcuni sono selvaggi e quindi tocca che noi gli spieghiamo le cose, gliele insegniamo, li facciamo diventare come noi. E noi siamo stati bravi, noi abbiamo educato tutto il mondo a diventare come noi mortacci, no? Non so se mi spiego. Esattamente uguale. Però quello era ancora, come dire, c'era una forma di consapevolezza, a volte lo facevano anche in buona fede. La gran parte delle persone che lavoravano a quel tipo di, che hanno partecipato a questa impresa, pensavano di star facendo un favore, dopodiché possiamo discutere su altri, ma comunque va bene. Di fatto poi è successo quello che è successo. Qui invece è una dinamica che replica quella, però è inconsapevole, cioè non ne siamo consapevoli. Non so se mi spiego perché. Perché il tema è un tema sul quale ormai non torniamo più. Cioè, per noi è ovvio essere umani. No, finché non ci sbatti il grugno una, due, tre volte, allora ti trovi quello che va a trovare la fidanzata con la buttanica di benzina, l'accendino, la mazza da baseball, il coltello, il fucile, e ti chiedi, ma è umano questo? Oppure ti trovi quei 600, 300, 500 che muoiono in mare e ti interroghi, ma è normale che io lasci morire la gente affogata? Ti chiedi delle cose, no? Perché quei comportamenti che hanno portato qui hanno anche delle altre conseguenze. E quindi a un certo punto te cominci a chiedere, ma è vero che, cioè, essere umani è questo? Perché a me quasi quasi non so se sono d'accordo, no? Bene o male, siamo arrivati a una tale separazione, cioè un tale divario tra quello che dovrebbe essere umano secondo noi e quello che invece ci dicono essere umano, che comincia a essere spaesato e ti interroghi. Cioè, voi guardatevi gli ultimi anni di musica, fate una ricerca con chiave human e troverete una montagna di canzoni. Con tutto quel panorama musicale e commerciale è stato, però guarda caso in quel panorama commerciale preconfezionato parlano tutti di che cazzo significa essere umani, perché non lo capiamo più. Abbiamo capito una cosa però, che non siamo sufficienti, siamo inadatti. Infatti le canzoni nella gran parte dei casi che ti dicono I'm only human, sono solo umano, perché cazzo vuoi da me, posso mica fare miracoli, no, sono solo umano, a me è una cosa che mi fa girare molto le palle, perché dal mio punto di vista essere umani è una gran cosa. Veramente abbiamo delle cose che non ha nessun altro, perlomeno che sembri al momento. Per cui il problema qual è? Che questa insufficienza dell'essere umano è quella che ci sta spingendo al prossimo passo lungo la nostra storia immaginale, ovvero sia al famoso transumano o postumano. Cioè oggi c'è qualcuno che dice l'umano è obsoleto. Dopo che ci abbiamo messo 3,5 milioni d'anni per arrivare qui, c'è sto fenomeno che dopo 20 anni decide che l'umano è superato, dobbiamo diventare qualcos'altro, quindi avremo il cyborg che comunque crea dei problemi immaginali piuttosto seri, quando li studiamo poi lo vedrete, eccetera, eccetera. Abbiamo tutta questa serie di realtà aumentata, smart objects, no, tutte queste cose che in qualche modo dovrebbero aiutarci, però in ultima analisi che fanno tutte queste cose? Ci confermano nel fatto che se siamo solo umani non bastiamo. Non so se è chiaro. Perché? Perché ci siamo dati una definizione di umano attraverso questo trucco cartesiano che è semplicemente irraggiungibile. È come se ti dicessi: sei umano se voli. Vedi un po', che fai tu? Ti senti ovviamente insufficiente, no? Non so capare, non posso, non so volare. Ecco, allo stesso modo, se tu mi dici sei umano solamente se sei calcolante nel 100% dei momenti della tua vita, io non ci riesco a essere calcolante nel 100%, per quanto m'applichi, non può essere, perché io non sono fatto così. Tra una cosa e l'altra, guarda, non a caso, se guardi i film, la fiction su questo, il paradosso è che i computer normalmente vogliono diventare umani. Cioè, la lotta che noi facciamo con i computer è perché loro vorrebbero provare le emozioni che noi già proviamo, ma noi le vogliamo assolutamente rimuovere, perché le emozioni sono parte di Cartesio e quindi noi non le vogliamo, vogliamo diventare come... Cioè, è una veramente una schizofrenia a rotta di collo da questo punto di vista, soprattutto nel campo della fiction e dell'immaginazione, lo abbiamo visto perfettamente. Nella prassi però non sembra che ci sfugga. Quindi il punto è questo: attraverso Pareto, secondo me, si riesce a capire abbastanza bene come funziona tutta questa dinamica. Perché? Perché soprattutto quello che è in gioco è l'inconsapevolezza, cosa sulla quale si tende a glissare, però non ci si può glissare, perché, di nuovo, vi ripeto, se io fossi consapevole del fatto che mi racconto delle balle, sarei schizofrenico. Perché, no? So perfettamente, però me frego. Me frego che? Allora, o non me frego io, è uno dei motivi per i quali sono perennemente depresso, io psicofarmaci, mi drogo e tutto quello che volete, il fatto che io so perfettamente di non essere razionale e fingo solamente per gli altri, e questa potrebbe essere una lettura, oppure nella gran parte dei casi effettivamente questo accade in una parte di me della quale io non sono consapevole. E questo si spiega piuttosto bene in termini di complessità della nostra struttura di consapevolezza, della nostra struttura di presenza a noi stessi, no? Perché? Perché il fatto che l'io pretenda di essere tutto e di essere perennemente attento è un'altra balla di quelle che ci raccontiamo. Cioè, noi sappiamo perfettamente che non è vero. Lo sappiamo perfettamente perché abbiamo momenti nella nostra vita nei quali dormiamo e l'io non c'è. Lo sappiamo abbastanza bene. Non si sa dove vada, però noi abbiamo bisogno di tutta una serie di step rituali la mattina per riuscire a ritornare a essere noi stessi, cioè a ricordarsi chi siamo, che dobbiamo fare, dove dobbiamo andare, perché siamo dove siamo, no? Tutte queste cose che parrebbero ovviamente ovvie e istantanee, e non lo sono per niente, e questo ormai è notoriamente stabilito da parte di sia psicologi che tutti qua, tanti altri. Ma poi, come dire, la nostra attenzione è notoriamente qualcosa che va e viene, qualcosa che a volte si appanna, si eclissa, no? Voi siete qui a sentire la lezione, ci sono dei momenti in cui andate proprio via dalla tangente, ci sono delle volte che arrivate da qualche parte e non sapete come avete fatto ad arrivarci, non sapete dove avete messo le chiavi. Volete, noi siamo molto meno presenti a noi stessi di quanto non sembri o di quanto non ci raccontiamo. Quindi può darsi benissimo che certe dinamiche siano dinamiche di protezione, no? Ma sì, in effetti, ho fatto questo acquisto, sono convinto di averlo fatto con lume di ragione, ho fatto, no? Volevo, mi serviva proprio un paio di scarpe per quel tipo di, per il colloquio di lavoro di domani, ecco là che me le so comprate. Ci credo, non so se mi spiego. Non è che mi sto ingannando, io ci credo. Però di fatto continua a essere una dinamica che non solo mi mette davanti al fatto che io spesso mi comporto in modi che non sono razionali, ma anche spesso e volentieri io faccio cose per le quali non ho manco consapevolezza. Già abbiamo parlato l'altra volta del sequestro emozionale, se vi ricordate, no? E quello è in qualche misura forse il caso estremo di queste dinamiche. Però a volte, spesso, capita che la mia consapevolezza sia episodica, non particolarmente lucida. Non è casuale che facciamo lezione tendenzialmente in spazi di mezz'ora, 40 minuti, perché ai tempi 40 minuti erano la soglia d'attenzione che ci si poteva aspettare di mantenere. Oggi come oggi stiamo a 30 secondi, quindi tanto vorrebbe fare lezione anche per 5 ore di fila, uguale. Nel complesso abbiamo perso anche quello. Però il punto centrale è esattamente questo, ovvero sia attraverso Pareto noi riusciamo a dirci cose su noi stessi che sono quelle che stiamo cercando di dirci da un sacco di tempo. E invece sono lì, no? Il problema è lì. E io vi dirò di più, qui andiamo proprio nel... Io sono quasi sicuro che questo eccesso di pretesa di consapevolezza sia disastroso. Perché se voi pensate alle discipline orientali, no? Le discipline orientali secondo me avevano un'ottima percezione di tante dinamiche. Cosa vi dicono in ultima analisi? Vi dicono che le cose che vengono meglio, le dinamiche più di successo, si hanno quando l'io non c'è. Quando dice lo Zen, trova senza cercare. E tu dici, cazzo, stai matto come una foca. No, è esattamente il ritorno a quel tipo di conoscenza corporea o simbolica della quale parlavamo fino all'altro ieri, dove l'io non c'è. Quello è il problema. Pare che attraverso questo tipo di semiconsapevolezza tu riesca a metterti in una serie di equilibri, una serie di connessioni, delle quali non riusciamo a darci una spiegazione razionale, ma che però ci sono. È quella che Jung chiama la sincronicità, già ve ne ho parlato piuttosto spesso, no? Cos'è la sincronicità? Sono cose che accadono più o meno nello stesso momento senza avere nessuna diretta correlazione causale, però guarda caso sono proprio quelle che ti servivano. Cioè, a me capita spesso, devo dire, come prassi di lavoro e di ricerca, quando sto scrivendo qualcosa e mi trovo incastrato, per qualche motivo mi capita per le mani un libro che mi salva la cotenna. Io stavo scrivendo la tesi di dottorato di ricerca ed ero inceppatissimo. Un amico mi manda un libro di un antropologo per recensirlo, perché facevo articoli al tempo, scrivevo per diventare giornalista. Io apro sto libro, comincio a leggere e dico, cazzo, eccolo, questo mi serviva per andare avanti. Ma io non l'avrei mai trovato se l'avessi cercato, non so se mi spiego. E questa cosa Husserl, tanto per tornare su terreni un attimo meno demenziali, la chiamava apertura al mondo. E il bello è che queste cose molti fisici le stanno cominciando a teorizzare pure loro, ovvero sia che ci siano degli equilibri e delle dinamiche nel mondo che sono delle specie di corsie preferenziali per gli avvenimenti. No, come se ci fosse un grande disegno del quale non siamo al corrente, ci fosse una, com'è che la chiama? Kaufman la chiama una teleologia senza scopo, che è una bella frase molto complessa, devo dire, che vuol dire, sembra che le cose capitino secondo un qualche genere di schema, un qualche genere di ciclo, un qualche genere di processo del quale non abbiamo la più pallida idea, peraltro, ma capitano. Tant'è che tu vai a fare appunto degli esperimenti anche di fisica applicata, degli esperimenti, e trovi che ci sono certi comportamenti nei sistemi che stai studiando che inspiegabilmente sono più frequenti di altri, più frequenti di quanto non dovrebbero essere. Tanto per farvi un esempio, questo signore appunto che si chiama Kaufman, che è un tipo interessante, dice guardate, allora l'idea attuale è che noi siamo nati per caso da una combinazione casuale di elementi nel famoso brodo primordiale, no? Dice allora, se vogliamo essere onesti, perché diciamo statisticamente questo possa accadere, l'universo dovrebbe avere tipo 13 volte la vita che ha oggi, perché i miliardi d'anni che c'ha non bastano. Cioè non c'è verso che nelle migliaia di miliardi di possibilità quella cosa sia accaduta. Allora noi dobbiamo pensare per qualche verso che la catena di avvenimenti che ha portato alla nascita della vita sia in qualche misura preferenziale rispetto ad altre, che accada secondo delle modalità e con delle tempistiche che non sono quelle della statistica semplice, perché se dovessero essere quelle non funziona. Non so se mi spiego. Cioè sembrano esserci alcune cose che fanno per esempio parte degli attrattori strani, non so se avete mai studiato queste cose di meccanica quantistica. È un peccato perché è interessante, devo dire. Ci sono delle cose, cioè ci sono una serie di fenomeni che accadono più frequentemente di altri e in certi tipi di sinergie di eventi accadono ancora più facilmente. Allora dice Kaufman, secondo me questo è quello che è accaduto, nel senso che sì, c'è stata questa combinatoria di elementi, però non è una combinatoria casuale. È una combinatoria che risponde a un qualche tipo di teleologia senza scopo. In qualche misura siamo parte di un quadro, certo che comincia a diventare quasi New Age, me ne rendo conto. Però di fatto la questione, ripeto, questo è un biochimico quasi Nobel, quindi io posso pure avere visione New Age. Se ce l'ha pure lui, magari cominciamo a parlarne un attimo. Non solo lui, ma anche David Bohm. Ce ne sono tanti di fisici che cominciano a ragionare in questi termini. Perché se te fai i conti sono che non tornano, i conti intornano. Le chiacchiere stanno a zero. Noi abbiamo una serie di bellissime equazioni che descrivono tante cose, ma nella gran parte dei casi non funzionano. le famose equazioni che descrivono il cosmo, non torno, i conti intorno alla manca accannonata, lo saprete, suppongo, la materia oscura, lo sapete cos'è?
Vabbè, la materia...
L'hai sentita nominare la materia oscura? Sì, sì. Perché c'è la materia oscura, secondo te? Visto che nessuno l'ha mai trovata, stiamo a cercare pure quella da anni, c'è stato verso i famosi neutrini, quelle cose della nostra ministra ai tempi, no? Ma la materia oscura a cosa serve? Serve a salvare le equazioni, perché a conti fatti all'appello mancherebbe il 75% della materia dell'universo. Quindi che fai tu? Te trovi con il 75% della materia che manca, ti chiedi se per caso hai sbagliato i conti o te inventi la materia oscura che te salva i conti? So se vi ricordate quello che abbiamo detto del paradigma, il fatto che arrivano le anomalie del paradigma e tu cerchi di tamponarle. Ecco, guarda caso, questo sembra proprio quel tipo di problematica lì. Allora, io ho il paradigma, sul paradigma so quello che controsta tutto, però mi manca 75%, siamo a dei numeri fantascientifici. Anche qui avessimo detto il 3-4%, ok, vabbè, i calcoli magari, no? No, il 75%, e non è che l'universo sia piccolo o manchino le galassie, c'è una sola montagna, però 75%. La materia oscura, che si capisce per quale motivo debba essere oscura, dove sta, perché non la trova nessuno, cioè dovresti inciampare, vuoi dire, non continuo, il 75% di più di materia che non vedo, sbatte due cose, cazzo, la materia oscura, niente, non si sa dov'è sta materia oscura, però la continuiamo a tenere, perché? Perché se no non ci tornano i conti, e quindi dovremmo dire, oh, mi sa che abbiamo sbagliato, cosa che per noi è fuori da qualunque tipo di possibile considerazione, per cui ci inventiamo regolarmente cose di questo genere. Per trovare la materia oscura abbiamo rifatto tutto il ciclotrone del CERN di Ginevra, spendendo non so più quanti milioni di dollari, quando gliel'hanno, di euro, scusate, quello che è stato, non mi ricordo, quando hanno chiesto al responsabile, detto perché così forse troviamo la materia oscura. Quando noi chiediamo 5.000 euro ci fanno le bucce di qualunque cosa che trovi, che non trovi, mi raccomando, questo forse trova la materia oscura, gli hanno regalato una camionata di denaro, perché? Perché sono quelle cose sulle quali si regge l'intero paradigma. Non so se mi spiego, quello è il problema. Cioè l'intero paradigma, ovvero sia gli assetti di potere, gli assetti di dominio, i poteri di definizione, l'autoraffigurazione dell'essere umano, si reggono tutte su queste pretese di razionalità e di capacità scientifica assolute, che non funzionano, non reggono, capite il problema dov'è? È lì. Allora, tra le altre cose, ce ne sono altre, facevo queste lezioni a fisioterapia, arriva una vostra collega con dei saggi dove che erano ovviamente più o meno di frontiera, e dove c'era scritto che se noi dovessimo effettivamente pensare che il sistema nervoso funziona nel modo in cui noi lo descriviamo, che è chimico-elettrico, i tempi intornano, anche lì. No? I tempi, il fatto che io senta abbia una percezione lì e la senta, implicano, no? Un passaggio lungo il sistema nervoso di informazioni. Solo che se te fai i conti, con i tempi richiesti per le interazioni chimico-elettriche, tu dovresti accorgertene dopo un po', non immediatamente. L'immediato implica qualcos'altro, che noi non sappiamo assolutamente cosa sia, evidentemente. È chiaro che se ci mettiamo in mezzo l'entanglement meccanico quantistico, potrebbe starci. Però, come vedete, andiamo a cercare cose delle quali fino adesso abbiamo detto che se ne stanno nel subatomico, non rompono i coglioni, stanno lì bel belle, anche se è abbastanza complicato capire perché fino a sto livello di realtà vale la relatività generale di Einstein, sotto no. Sotto male, un'altra cosa che non ci capisce niente nessuno e nega regolarmente qualunque forma di assunto, di ricerca e di senso che noi abbiamo, perché sapete che nel quantistico accadono cose veramente estremamente peculiari, mettiamola così, sempre che uno creda al quantistico, beh, quello poi diventa un altro problema. Quindi, ci siamo fin qui? Mi rendo conto che non è proprio particolarmente una passeggiata il tutto. Per cui, diciamo che per il momento facciamo un attimo di break. Allora, ci siamo un attimo presi un momento di per respirare e fare mente locale e quindi diciamo che cerco di riepilogare e mettere un po' in ordine le cose, se non avete niente da aggiungere. Ok, direi che comunque l'idea del parallelo con l'illuminismo e tutte quelle cose è interessante, me l'ha sfuggita, vedi, è utile far lezione. Posso andare a riprendere quel libro che avevo lì da una parte. Vabbè, comunque, allora che succede? Che attraverso l'opera di Vilfredo Pareto, ben oltre e contro, oserei dire, le sue idee, fondamentalmente, noi riusciamo attraverso Pareto ad avere un'immagine, diciamo, di qualcuno dei problemi che potrebbe aver causato il tipo di sviluppo e di evoluzione del quale stiamo tentando di dare una descrizione. Questo perché? Perché appunto, come abbiamo detto, per qualche motivo sul quale abbiamo azzardato un'ipotesi, che è quella appunto della difficoltà di gestire la consapevolezza dell'essere mortali, alla comparsa dell'autoconsapevolezza, l'autoconsapevolezza non si percepisce come parte di un processo di evoluzione che sta andando avanti da milioni di anni, ma si percepisce come una apparizione istantanea di una sostanza diversa da quella del corpo, fondamentalmente, no? Che poi la chiamiamo anima, la chiamiamo spirito razionale, la chiamiamo consapevolezza, la possiamo chiamare più o meno come pare, però di fatto quello che è piuttosto evidente, almeno nell'immaginario occidentale, è questa dicotomia radicale tra anima e corpo. Ok? La qualcosa evidentemente ha delle conseguenze abbastanza serie, come abbiamo detto, no? Implica che appunto l'uomo si percepisca come, come posso dire, come frutto finale di un atto di creazione, non come esito di un processo. Noi siamo nella cosmogonia della nostra religione opera di Dio, il quale unisce, manco a dirlo, delle materie vili come la melma, la cenere, il fango e tutto quello che capita sotto mano al momento, con una parte del suo soffio vitale che è appunto la, la questione, per certi versi la questione platonica. È ovvio che l'atto divino teoricamente dovrebbe permetterci di riconciliarci con questa storia, perché tutto sommato, essendo opera di Dio, no, ci si potrebbe quasi stare. Però purtroppo, per certi versi, la parte conciliatoria di la prospettiva conciliatoria della nostra religione ce la siamo persa per strada. Lo stesso vale per esempio per i rapporti con la natura. Pensate a San Francesco, le basi per un pensiero ecologico ci sarebbero piene nella nostra religione, come ci sarebbero d'altronde piene le basi relazionali, no? Pensate agli insegnamenti di Cristo, alla stima degli ultimi, alla come dire, difficoltà di emettere giudizi nei confronti di azioni, sarebbero quante ne volete, però guarda caso quelle abbiamo lasciate tutte da parte e abbiamo preso quelle altre che vanno in direzione opposta. Quindi il corpo diventa la sentina di ogni vizio, la fonte di ogni perversione, il posto dove trombi, quello per cui ti diverti, insomma tutta una serie di improperi, poveracci, verso questo povero corpo, che, devo essere onesto, sono anche condivisi dalle altre religioni del mondo. Cioè, per quanto l'Oriente ragioni in modi diversi, eppure in Oriente il corpo è un po' un problema, eh? Non è che viene trattato con particolare stima o con particolare cura, anzi viene disciplinato seriamente, viene educato, viene portato avanti negli stenti, insomma pure lì non è che c'è quest'ottimo rapporto con la realtà corporea. Ad ogni modo, quindi, dicevamo che questo tipo di prospettiva ha dei costi piuttosto seri. Appunto, uno, quello che ci impedisce di vederci come modificabili in certo modo, no? Nel momento in cui tu rimani profondamente persuaso di essere il frutto di un atto divino, se poi anche non credi in Dio, questo cambia poco, perché tu di fatto continui a percepirti, questa io la chiamo concezione creaturale dell'essere umano, no? Finché ti concepisci come una creatura, non c'è niente da cambiare, quello è, voglio dire, no? Infatti noi come usiamo, perché usiamo, come la usiamo la natura umana? Come scusa, come alibi, ma è la natura umana. Perché? Dove sta scritto che debba essere così la natura umana? Dove sta scritto che tu debba essere necessariamente egoista, disposto a sacrificare chiunque, attento soltanto al tuo interesse? Tutte queste cose che abbiamo fatto noi strada facendo, di cui abbiamo notizia, quindi le abbiamo manufatte nella nostra storia culturale e poi ce le siamo autoattribuite come caratteristica dell'umanità in generale. Sta cosa lascia un po' perplessi, no? Però, al di là del problema ideologico, del problema della malafede e tante altre questioni che potremmo chiamare in causa, uno dei grandi temi è esattamente questo, ovvero sia il fatto che noi ci percepiamo come frutti di un atto esterno ed incommensurabile rispetto al mondo. Quindi noi di fatto ci percepiamo fuori dal mondo. Questo è il punto. Ecco perché noi tutto questo ragionamento, voi potreste chiedervi perché stiamo a dire tutte queste cose sull'ambiente. Perché il problema sta esattamente qui. Cioè l'ambiente, nella prospettiva cognitiva con la quale siamo abituati a ragionare, non c'è. E quello è il grande problema. Perché noi, per noi l'ambiente è semplicemente un posto dove ci siamo trovati per sbaglio. Con tutta una serie di rotture di palle, perché se il corpo è la prigione dell'anima, l'ambiente è la prigione del corpo, non è che cambia moltissimo. E di conseguenza non hai modo di immaginarti parte dell'ambiente. Perché? Perché tu ti immagini parte dell'ambiente, cosa dovresti capire? Dovresti capire che anche tu sei stato portato dallo stesso processo che ha fatto sì che l'ambiente diventasse ciò che è. Dovresti essere parte, e noi non siamo parte. Tant'è che cosa dice Weber quando parla della nostra cultura in particolare? Parla di ascetismo intramondano, no? Vuol dire che noi ci percepiamo regolarmente come di passaggio qui. Noi andiamo altrove. La nostra religione da questo punto di vista è perfetta, no? Ma noi siamo qui per caso, per sbaglio, non ci interessa, non è un nostro problema. Tra l'altro, come abbiamo detto, se riprendiamo la cosmogonia, cosa è che vediamo chiaramente? Che Dio ci fa e ci dice, ecco, questo è il mondo, facci più o meno quello che ti pare. Sarebbe abbine cura. Che magari era un'altra cosa, se vogliamo essere onesti, però diciamo che sta parte è un'altra di quelle che si sono un po' perse, strada facendo, c'è rimasto semplicemente questo è il mondo, gli dai nome, cioè fai quello che vuoi, usalo.
Anche perché forse dico una stupidaggine, anche sulla Bibbia, cioè c'è scritto tipo tu uomo dominerai sui mari.
Assolutamente, capito? Ci siamo raccontati sta cosa, ci siamo convinti di essere effettivamente qui perché Dio Padre ha fatto tutto questo per noi e quindi noi lo siamo. Cioè, in quest'ottica non è manco particolarmente strano quello che abbiamo fatto fondamentalmente, capito? Però il peccato è che non è un'ottica che abbia un qualche tipo di riscontro storico, mentre ce l'avrebbero le altre che però per qualche ragione, cioè, che vedremo, noi non tendiamo a non prendere in considerazione. Perché questo vorrebbe dire cosa? Vorrebbe dire superare una serie di enormi pregiudizi che noi abbiamo verso parti di noi. Noi la parte animale non la riusciamo a contemplare, il fatto che noi siamo animali non ci viene, no, noi siamo altro, no, c'è questa parte però deve essere nascosta, deve essere disciplinata, deve essere assolutamente, come dire, per certi versi occultata. No, pensate semplicemente alla questione degli odori, no, gli animali hanno degli odori distintivi, noi abbiamo degli odori sintetici che servono a coprire i nostri odori distintivi. E più siamo educati e più siamo profumati. Perché? Perché il profumo è una strategia per far finta che non siamo animali, non altro, fondamentalmente, capite? Quello è il punto. Cioè, noi in tutto il nostro, e questo poi c'è tutto Elias che racconta la storia della civiltà, l'avvento della socializzazione, delle buone maniere, eccetera. Di fatto, la gran parte dei nostri comportamenti può essere interpretata anche come un disciplinare degli istinti che invece sarebbero quelli che ci dimostrerebbero il nostro essere animali. Le convenzioni, i modi di fare, il fatto che devi trattenere certi tipi di funzione corporea che per tutti gli altri animali sono semplicemente normali, fanno parte, respiri, fai cacca e tutte queste cose. Noi respiriamo, però per carità, no? Su tutto il resto stendiamo dei veli più che pietosi, ma belli spessi, per far finta che non ci capi. Non è un problema, no, tu non mai, io per carità, che so, non so manco di che parli. Quindi c'è una, come dire, una serie di cose che noi diamo per accettate e scontate, ma costano. No, il problema è che costano. Cioè, il fatto è che noi tendenzialmente saremmo ancora animali. C'era un testo molto bello sulla storia delle origini della coscienza di un allievo di Jung che si chiama Erich Neumann, dove dice c'è gente che dice che lo stato normale dell'essere umano è dormire. Perché quando ti svegli poi devi fare i conti con tutta una serie di situazioni che vanno contro di te, che ti limitano, che ti costringono a dei compromessi, quindi tu dormi. Quando dormi sei umano. Infatti gli animali, se ci fate caso, dormono uno stonfo di tempo, no? E potrebbe darsi che esista l'inconscio collettivo di Jung e quindi di fatto stiamo vivendo lì e qui ci stiamo illudendo, qui ci sono tutta una serie di ulteriori pippe mentali che non voglio chiamare in causa, però come saprete sono state spesso e volentieri considerate come opzioni e come possibilità. Per cui diciamo che però noi non le diamo per buone, però diamo sicuramente per buono il fatto che questo modo di essere uomini che ci siamo costruiti è nella gran parte costruito contro il nostro essere animali. Se noi avessimo accettato di più il nostro essere animali, probabilmente avremmo un altro modo di essere, vivremmo con altre categorie, faremmo altre cose, non avremmo tutto questo, probabilmente, però saremmo diversi e forse saremmo un attimo più interi, diciamo, mettiamola così, perché di fatto noi molto interi non siamo al momento. Non solo, ma c'è questo costo, come dicevamo, dell'essere civilizzati, dell'essere costantemente implicati in convenzioni, in gesti più o meno artefatti e modellizzati, che poi porta con sé tutta una serie di conseguenze che vediamo nella prassi normale della vita, no? Per esempio questo accento che capita, che da quando sono cominciati i reality, che già quelli sono una cosa comica perché sono una cosa artefatta che pretende di essere reale, quindi già lì staremmo in una serie di giochi di specchi abbastanza interessanti, no? Però cos'è che lì ti chiedono? Di essere sincero, di essere spontaneo, di essere onesto, di essere originale, no? Tutte queste richieste che te le chiedono in un contesto dove è evidente che tu stai recitando, quindi di che parliamo? Però il punto è lì, cioè noi abbiamo questa esigenza che viene fuori per forme travisate, per forme complesse, questa esigenza di spontaneità, che è esattamente quella di cui parlavamo prima per certi versi, no? Perché la spontaneità per certi versi è quella che permette di fare le cose bene. Ci sono certe cose che accadono se non ci fai caso. No, c'è uno dei... Allora, se volete leggere un libretto molto carino, si chiama 101 storie zen. È proprio piccolo piccolo, sono 101 storie zen, quindi piccole, le potete leggere quando vi pare, anche uno al giorno, come le medicine o le mele che vanno bene, ed è bellissimo. E uno di queste storie zen parla del fatto di questo maestro calligrafo che stava cercando di fare quest'opera d'arte, sapete la calligrafia in Giappone, e non ci riusciva. Non ce l'ha adesso, era troppo presente, era troppo lì, non ce l'ha. A un certo punto lo chiama un servo, gli dice: guardi che è venuto a trovarlo il signore X, e quello: ah, ok, arrivo, e fa quello che doveva fare, senza pensarci. Lì gli viene l'opera d'arte, perché non ci sta pensando. Questo è il punto, la dinamica secondo me fondante, poi la prossima volta vediamo meglio, ricordatemi per favore questa cosa, perché questa ha a che fare con tutta un'altra serie di ipotesi fantascientifiche di cui vi metterò al corrente. Quello che io credo è che noi di fatto, attraverso queste dinamiche spontanee e non consapevoli, abbiamo fino ad oggi costruito il nostro mondo e creato il nostro mondo. Man mano che si è incrementata la pressione ad una pseudo consapevolezza perenne, noi stiamo pian piano, inaridendo tutte le nostre sorgenti creative. Perché le nostre sorgenti creative vengono da lì, tu crei senza pensarci, non è che ti metti a tavolino e dici: mo faccio un'opera d'arte, perché c'è verso. L'opera d'arte capita quando c'è uno e ti chiama: ah, arrivo, e la butti lì, oh cazzo, che è esattamente quello, no? Allora, tanto per venire a un esempio pratico, poi lo spiego meglio la volta prossima, ma questo può essere utile capirlo. La ricerca scientifica, come ve ne ho parlato più volte, no? La ricerca scientifica, le grandi scoperte scientifiche, nella grandissima parte dei casi, sono capitate per sbaglio. Qualcuno che cercava qualcos'altro, qualcuno che si è accorto che in quello che stava facendo uno c'era un aspetto che quello non aveva visto, è sempre successo per caso. Non si sono mai messi a tavolino e hanno detto: mo scoprirà GX. Ero in piena, andava in giro con sta lastra, a un certo punto gli si è illuminato e ha fatto: mo che cazzo è? Cioè, veramente, non sto scherzando, andate a vedervi la storia delle scoperte scientifiche e vedrete che nella grandissima parte le scoperte scientifiche sono state o frutto di qualche intuizione del matto, spesso, oppure caso. No? La stessa penicillina, lo sapete benissimo, immagino, nasce da uno che si era dimenticato una cultura lì, figuriamoci quanto poteva essere metodico. Dopodiché noi però, ecco, questa cosa, contro qualunque evidenza, abbiamo deciso che invece la si poteva rendere una procedura. E quindi abbiamo fatto i protocolli, abbiamo fatto tutta una serie di step necessari perché qualcosa accada, e il risultato finale qual è? Che non accade più niente. Noi non stiamo scoprendo nulla da decenni. Da quando è invalsa quest'idea che si possa prevedere a tavolino la scoperta non c'è più.
Solo la tecnologia, diciamo, scusiamo, perché se
sì, esatto, che sono sempre le stesse cose che vengono specificate meglio fatte, le costruiamo meglio, le facciamo più piccole, però sempre quelle sono. Non è che c'è stato questo momento, oddio, ecco, no, quando è stato che hanno scoperto la meccanica quantistica? Nel 20, dal 20 in poi. Grosso modo, poi nella Seconda Guerra Mondiale hanno scoperto il computer, tutta una serie di cose, ma sempre lì. Cioè, dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è cioè, finita la frasca. Stiamo ancora a fare i conti con la teoria delle stringhe, che saranno 40 anni, che dovrebbe portare da qualche parte, ma ormai hanno rinunciato anche loro. Di fatto, tutti i grandi progetti che si erano messi in campo da allora in poi, non se ne è risolto uno. Perché? Perché l'io vuole essere protagonista. Avrete notato che l'io tende a essere egocentrico, no? E invece i processi creativi, sia della conoscenza che dell'arte, che della generazione della realtà, sono processi che vengono a prescindere dall'io. L'io non ci deve essere, se ci metti l'io li rovini. E noi stiamo mettendo l'io ovunque. So che può sembrare molto strano e quasi una bestemmia, però di fatto, ragazzi, pensateci. No. Il grande sapere mitologico è un sapere che non ha un autore. La grande creazione, io non credo di aver fatto grandi creazioni, ma ho creato abbastanza, io vi garantisco che non mi sento di dire che è roba mia. Io sono un tramite. C'è qualcosa di mio, però nel complesso è qualcosa di più. Essere parte del flusso. Cioè, sono grandissime teorie che parlano del flusso, anche psicologiche. C'è un collega ungherese che ha scritto un bellissimo libro sul flusso, che purtroppo ha un cognome che non riesco a pronunciare, me lo scordo regolarmente, se lo cercate lo troverete. E cosa dice questo? Che quando tu sei nel flusso le cose accadono con una facilità, con una spontaneità. Esatto, esattamente quello. Il flow. Quando sei nel flow sembra tutto facile. No? Ecco, fallo. Ci provi, no? Io non so se avete visto, cioè, gira un documentario bellissimo di uno che ha scalato una parete della Yosemite in Libera. Io soltanto a pensarci mi viene lo stomaco così perché... No. E questo tu lo guardi mentre sale e pare facile, ma è una cosa tu tranquillo. E io lo so perché ne ho visti quando ero piccolo, arrampicavo, arrivava gente che saliva per delle salite e tu le guardavi e dici, ma dove è passato questo? Non c'era niente.
Sono quelli che saranno sui grattacieli.
Sì, cioè sono delle cose che tu quando lo fanno, le fanno talmente bene, perché? Perché sono nel flusso, perché loro ci sono e non ci sono, cioè questo è il bello della cosa, che non è che non ci sei del tutto, ma manco ci sei del tutto, sei un po' come un elettrone, che guarda caso il quantistico è esattamente quello, no? L'elettrone non è che si sposta, l'elettrone c'è e non c'è, lo sapete questo, tant'è che i quanti sono esattamente i salti di energia necessari a far sì che cambi fase, quindi lì c'è, ma quello che conta è che secondo me questo è ciò che dovrebbe esserci in noi quando creiamo. Siccome noi siamo molto più creativi di quanto non appaia e di quanto non si dica, nel momento in cui inaridiamo questa creatività, noi ci troviamo un mondo che non tiene più. Ti sei sbriciolato sotto le mani, perché non c'è più nessun tipo di apporto nuovo, non c'è più nulla di sorgivo e di fresco che viene aggiunto. È sempre la stessa storia. Cioè, il copia e incolla, ragazzi, è una rappresentazione del modo in cui stiamo vivendo noi ultimamente. C'è niente di nuovo, sono tutte cose ben copiate e riciclate, riportate, riadattate, modificate, ripresentate, rimasticate. Stiamo sempre lì, però alla fine è un'enorme arte combinatoria che se non aggiunge ogni tanto un elemento nuovo non va da nessuna parte, e questo secondo me è quello che ci sta capitando, detto in modo molto così, diciamo, rapido al momento. La prossima volta invece vi parlo della sezione finita di Weber e di tutta un'altra serie di questioni che potrebbero aiutare a chiarire un po' meglio la questione. Ok?